diretti. Salutiamo anche tutti coloro che sono a casa, e salutiamo coloro che sono in arrivo, e stasera, ripeto, affrontiamo come ultimo nostro incontro l'ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza, che equivale a dire non falsificare la verità. Lo annunciavamo già giovedì scorso. Anche questo comandamento, come ogni altro comandamento, esprime anzitutto una dimensione specifica di Dio, quella di essere Dio la verità. Quindi Dio ha donato all'uomo, che è una sua immagine, non dimentichiamolo, ha donato all'uomo la capacità di ricercare la verità. Ripeto, va chiarito il rapporto sempre tra Dio e l'uomo, no? Siccome Dio è verità e Dio ha creato l'uomo a sua immagine, è evidente che anche l'immagine umana di Dio è un'immagine veritiera, capace di verità, costruita per la verità, non per la menzogna. Anche in questo caso, come negli altri che abbiamo visto negli altri comandamenti, il peccato originale ha iniettato il suo veleno, nel senso che l'uomo è spesso tentato di abbandonare la via della verità per camminare nella tenebra. Quante volte nella scrittura c'è questa espressione, no? Camminare nelle tenebre dell'errore, il popolo che camminava nelle tenebre, la notte di Natale, no? La famosa pagina di Isaia. Lo stesso scetticismo di Pilato, la famosa domanda, no? Che Pilato fa a Gesù: che cos'è la verità? È in fondo lo scetticismo dell'uomo di sempre, che crede di non poter mai raggiungere la verità. Oggi sono molti, tra l'altro, a ritenere che non esista nessuna verità, anzi chiunque osi affermare il contrario, cioè che esiste una verità, oggi viene addirittura accusato di fondamentalismo, di integralismo. Oggi la mentalità corrente, l'abbiamo detto già tante volte, non ama la verità, ama stare nel campo più soft delle opinioni, per cui ciascuno ha la sua opinione e magari cerca di imporlo all'altra, no? Ma è chiaro che se non esiste nessuna verità, qual è l'opinione vincente? È l'opinione del più forte, del più furbo, di chi ha i mezzi della comunicazione sociale, di chi urla di più. Capite che senza la verità, le opinioni non è vero che siano tutte uguali, perché poi c'è sempre qualcuno che impone o vuole imporre la propria. Ecco perché è liberante che ci sia una verità, perché è soltanto la verità che può eliminare lo strapotere di uno che vuole imporre la propria opinione. Abbiamo detto che, torneremo su questo, abbiamo detto che Dio stesso è la verità, è uno dei nomi di Dio, il nome più famoso che anche l'attuale Papa, no, ha utilizzato per chiamare la sua prima enciclica è Dio è amore, Deus caritas est. Ma Dio è anche verità, lo dice Gesù tra l'altro di se stesso, io sono la verità, la via, la vita, ma la verità prima di tutto. San Giovanni che dice nella sua prima lettera: Dio è luce, che è la stessa cosa nel dire che Dio è verità, no? E in lui non ci sono le tenebre, cioè non c'è la menzogna. In Dio non c'è menzogna, non c'è doppiezza, non c'è opinione, c'è verità. Tutto ciò che viene da Dio illumina l'uomo e la verità sulla realtà. Ecco, il cristianesimo su questo poi va ancora oltre, perché specifica che la verità non è una dottrina astratta, non è un'idea. La verità addirittura è diventata una persona, fatta carne. Prologo di San Giovanni, riferendosi al Verbo che si fa carne, dice: lui è il Verbo che si è fatto carne, pieno di grazie e di verità. Usa questa espressione San Giovanni. Quindi il Figlio di Dio ha posto la sua tenda di verità in questo mondo fatto di opinioni fluttuanti e spesso di tante menzogne. Il Natale, che abbiamo celebrato poco più di un mese fa, è proprio la festa della verità, perché è la festa della luce. Ricordavo prima la pagina di Isaia che si legge nella notte santa del Natale, no? Il popolo che camminava dalle tenebre vide una grande luce, e da quel momento le tenebre non potranno più soffocare la luce che Dio ha acceso nella storia umana. Certo, il padre della menzogna continuerà a diffondere i suoi errori spacciandoli per verità. Il padre della menzogna è uno dei nomi di Satana, padre della menzogna. E dicevo, spaccia e spaccerà sempre i suoi errori spacciandoli per verità. Ecco qui l'inganno, ma attenzione, l'inganno non sta tanto nel diffondere la menzogna. Se tutti fossimo avvertiti che si tratta di menzogna, la respingeremmo. Se la menzogna fosse chiamata menzogna, tutti la respingerebbero. Al contrario, l'inganno di Satana sta nello screditare la verità e nello spacciare l'errore come verità. Allora l'uomo si accende, allora si appassiona, no? Al suo posto, al posto della verità, Satana diffonde una controverità, ripeto, spacciandola per verità. Nel paradiso terrestre, che cosa dice Satana, il serpente, ad Adamo ed Eva, no? Se mangerete del frutto di quest'albero, diventerete come Dio. Quindi i vostri occhi si apriranno, eccetera, eccetera. Non morirete più, ecco l'inganno. Ma Satana, che è intelligente, inganna l'uomo vendendo il suo prodotto come verità, eh? Ma perché? È un'altra dimostrazione che l'uomo è fatto per la verità, non per la menzogna. Così come del resto l'idolatria, cioè l'adorare gli altri dei, sta a dimostrare che non può esistere l'ateo. L'idolatria sta a dimostrare che l'uomo è fatto per Dio. Se non adora Dio, l'uomo finisce per adorare altro. Adora gli idoli, ma non è che non adori nessuno, eh? Dicevo già altre volte, no? Come tutti i giorni abbiamo attorno al mezzogiorno, quando vado a tavola, su un canale della Rai, mi pare il secondo, ma non vorrei sbagliarmi, abbiamo uno che per mezz'ora, tre quarti d'ora spaccia di quelle balle, proprio fa ridere. Ma io mi domando se la Rai ha i soldi da spendere per spacciare l'oroscopo inventando di sana pianta. Ma ha ragione il cardinal Biffi, cioè da quando il popolo italiano ha smesso di essere un popolo credente è diventato un popolo credulone. Il popolo italiano, popolo credulone, no? Grande scandalo quando il Papa ha parlato durante l'avvento degli oroscopi, lì scandalo, il Papa come qui impone, e tutti i giorni abbiamo gli oroscopi in Rai, e parlare di Dio, di Gesù Cristo è fare quasi un'azione integrista, no? Ma avanti con gli oroscopi giorno e notte, va bene, e viva Madama la Marchesa. Va bene così, mandiamola avanti così. Comunque, se non adora Dio, ripeto, l'uomo finisce per adorare altro, è inevitabile. Così come se non ama la verità, non è che ami la menzogna, ama ciò che si presenta sotto la forma della verità. Ecco, ripeto, l'inganno sottile. Del resto, sembra paradossale, ma qual è uno dei nomi di Satana? Lucifero. Che vuol dire portatore di luce, portatore di luce. Lucifero vuol dire portatore di luce, si spaccia per Dio. Lucifero, per farsi accreditare, si spaccia per Dio, che è la dimostrazione che l'uomo è fatto per Dio. Rischia purtroppo di innamorarsi delle maschere di Dio, delle scimmie di Dio, come i padri chiamavano talvolta gli idoli, no? Le scimmie di Dio. E così Lucifero, il padre della menzogna, che è il portatore di luce, ovviamente di una luce fatua, di una luce falsa, può far breccia nel cuore e nella mente dell'uomo. E così anche la dittatura dell'opinione, che critica appunto la dittatura della verità, e in realtà non fa che sintonizzarsi su questa tendenza dell'uomo che è alla ricerca della verità. E questa dimensione dell'uomo è ineliminabile. Quindi hanno ben gli opinionisti di dire, no? No, la verità non esiste, ma finiscono per imporre poi la loro opinione come quella vera, il che ancora una volta dimostra che l'uomo è fatto, ha sete e fame appunto di verità. Purtroppo può ingannarsi e invece del cibo giusto può innamorarsi anche del cibo avariato, ma sempre di cibo si tratta. Il padre della menzogna, ancora Satana, e siamo nell'ottavo comandamento, non dire il falso, no? Non dire cose menzognere. Bene, il padre della menzogna che ieri magari si impossessava, l'Apocalisse lo dice, del potere politico, del potere culturale, oggi si impadronisce dei mezzi della comunicazione sociale. Ma ci sarà sempre battaglia tra Cristo e Satana, tra la verità e la menzogna, tra la luce e le tenebre. Questo ce lo ricorda l'Apocalisse, anche se giustamente poi l'Apocalisse ci annuncia che alla fine è la verità di Cristo a trionfare. Ecco, Gesù non solo si è definito poi la verità, io sono la verità, questa è una delle affermazioni direi più forti di tutta la storia umana, no? Chi mai può dire di sé io sono la verità? Tutte le volte che si sente questa espressione, beh, si conclude o Cristo è un matto, un pazzo, o Cristo dice la cosa giusta. Ma quale uomo? Date su un listone e trovate uno che dice io sono la verità. Chiaro. Ecco perché una delle affermazioni di Gesù più forti, di fronte alle quali il dominio dell'opinione fa ridere, insomma, c'è una verità nella storia, c'è, ed è lui. Lui poi ha detto che anche noi siamo portatori di verità, portatori di luce, no? Io sono la luce e un certo giorno dice voi siete la luce. E Gesù è venuto a rendere testimonianza alla luce, testimonianza alla verità. Questo è anche il compito del cristiano, chiamato a vincere la tentazione di modificare la verità, di sminuirla, di adattarla ai tempi, no? Di comprometterla con altro, di in fondo di annacquarla, ecco, di renderla la più conforme possibile alle opinioni correnti. E siamo al conformismo, che è un'altra tentazione che c'entra con l'ottavo comandamento, il non dire il falso e anche non conformatevi alla mentalità del mondo, è una delle espressioni di Paolo nella lettera ai Romani, no? Non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Quanto poi sia esigente la verità, beh, lo dimostra la schiera dei martiri, di cui abbonda la storia del cristianesimo anche nell'ora presente. E in fondo il cristiano cammina sempre un po' controcorrente rispetto alla mentalità del mondo. Questo può portarlo fino al sacrificio della propria vita. La storia lo documenta abbondantemente. Se tutto questo è vero, questa è una premessa fondativa per capire poi perché Dio nell'ottavo comandamento dice non pronunciare falsa testimonianza, quindi non contraffare la verità degli altri, delle cose, di Dio, di te stesso, eccetera, la verità della realtà, insomma, non camuffarla, non cambiare la realtà, non cambiare i panni, chiama le cose per il loro nome, diciamo noi in gergo padano, no? Chiama le cose col loro nome. Da qui dicevo alcune conseguenze. La prima è che ogni uomo ha l'obbligo morale di ricercare la verità. Anche qui, e riprendo il discorso di prima, lo porto un po' a compimento, oggi viviamo in un clima, no, di diffuso scetticismo, riconosciamolo, è uno dei grossi problemi anche dell'emergenza educativa di oggi. Viviamo in un clima di scetticismo, cos'è lo scetticismo in campo filosofico? È il mettere davanti a prioristicamente il fatto che la verità non la possiamo raggiungere, che non esiste. Ecco lo scetticismo, che predica il diritto di ciascuno di avere una propria opinione. Ma per carità, l'opinione se fare o non fare lo strato di Messina è legittimo, ma l'opinione se il furto è bene o male non è più legittimo. Questo è il discorso. Quindi attenzione che su alcune cose è lecito e doveroso avere opinioni diverse, ma quando l'opinione entra nel campo dei valori primi della vita umana, l'opinionismo, capite, che provoca sul piano pedagogico dei brutti scherzi e provoca l'incertezza, no? Non si sa più cosa è bene, ciò che è male, ciò che è vero e ciò che è falso. Ecco perché dicevo, oggi viviamo in un clima di diffuso scetticismo che predica da una parte il diritto ad avere una propria opinione, quindi anche contrario a quella di un altro. Dall'altra non predica nessun dovere di ricercare la verità. Questo è uno dei mali di oggi del nostro tempo, eh? Uno dei mali grossi, tra i più insidiosi, cioè si ammette il diritto di avere un proprio punto di vista su tutto, ma si nega che possano esistere risposte certe, vere, ai grandi interrogativi umani, e questo porta nella società, e lo vediamo anche, ripeto, a livello educativo oggi, a livello culturale, a livello scolastico, a livello di opinion leader, come si chiamano, no? Per cui tutti i talk show televisivi, guai se uno pone la questione della verità. Tutti hanno la loro opinione, tranne ovviamente qualche giornalista televisivo che impone la propria opinione facendola spacciare appunto per verità. Quindi sono dei giochetti, dei trucchetti che è facile poi smascherare. Capite che in questo clima di disarmo dell'intelligenza, perché siamo veramente in un clima oggi di disarmo dell'intelligenza, si nega esplicitamente la possibilità di raggiungere ciò che è vero. E questo è un fattore di grande instabilità dello stesso contesto sociale, che non può vivere a lungo sulle sabbie mobili dell'opinionismo in ogni campo. Se tutto è opinione, quindi se nulla è certo, diventa anche il contesto sociale una giungla, dove, ripeto, vince il più forte o vince il più furbo. Senza la sincerità, senza la fiducia reciproca, beh, le relazioni su che cosa si basano? La vita sociale diventerebbe un inferno, no? Dove regna la diffidenza, la lotta, l'inganno, eccetera. Però sincerità e fiducia si devono fondare su qualcosa. Su dove si fondano? Si fondano sulla verità. C'è una bella espressione che il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica riferisce, è un'espressione tra l'altro di San Tommaso d'Aquino. Al numero 2469 si cita questa espressione di San Tommaso, dice lui, domenicano, più grande teologo della Chiesa Cattolica, sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero confidenza reciproca, cioè se non si dicessero la verità. Qui è un pilastro, se crolla questo pilastro crolla la società umana. Perché? Perché non c'è più da fidarsi di nessuno e di niente. Ecco perché è importante la questione della verità. Sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero la confidenza reciproca, quindi se non si dicessero la verità. Ecco perché è importante, dicevo prima, chiamare le cose col loro nome. Ma oggi assistiamo alla falsificazione del linguaggio, che è una delle strade maestre per falsificare la verità e veicolare in maniera soft la menzogna. Quante volte abbiamo detto, no? Proprio il linguaggio oggi, il linguaggio è un'arma segreta per far passare le cose più strambe, no? Per cui, caso eclatante, l'aborto, no? Che l'uccisione di una vita umana nel suo stadio embrionale, aurorale, direbbe qualcuno. E l'aborto non si chiama più l'aborto, si chiama interruzione di gravidanza, molto più soft, eh? Ma ce ne sono molti di questi scherzetti linguistici, non sempre ben riusciti, perché oggi l'handicappato è il diversamente abile. Hanno trovato questa espressione molto sciocca, no? Tutti siamo diversamente abili. Io non so dipingere, saprò fare dell'altro. Quindi, però l'handicap non si parla più. Si arriva poi al paradosso che il cieco viene chiamato non vedente, il sordo non udente. Cambiando linguaggio si è creduto di non offendere nessuno e così. La falsificazione del linguaggio è diventato un boomerang, perché questi linguaggi del non udente, non vedente, calca ancora più la mano sul negativo. Molto meglio chiamare uno cieco che invece non vedente. Meglio chiamare uno sordo invece che non udente. Con quel non lì gli dai una mazzata in testa, ma per dire che attenzione ai linguaggi oggi. I linguaggi sono tremendi, no? Perché con il linguaggio diverso passano le aberrazioni, i peggiori. Basta cambiare linguaggio. Ovviamente l'ottavo comandamento proibisce tutte le violazioni della verità. E qui c'è da divertirsi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, direi, fa una lista abbastanza completa delle violazioni della verità. Intanto comincia col dire che, lo traduco nel proverbio popolare, no, secondo cui uccide più la lingua della spada. Ecco l'ottavo comandamento, uccide più la lingua della spada, diciamo noi. San Giacomo, nella sua lettera del Nuovo Testamento, ha una pagina che purtroppo non è ripresa, ho controllato anche sul lezionario, su internet, in nessun momento dell'anno liturgico, una pagina abbandonata, no? Allora tiriamola fuori questa pagina di San Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 3, versetti 1-10. Attenzione a cosa dice Giacomo. Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da 20 gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi le manovra. Così anche la lingua. È un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, e il mondo è il mondo dell'iniquità. Vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo, incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. Avete sentito qualche volta questa pagina qui? Mai. Ecco. È San Giacomo, parola di Dio. La lingua nessun uomo la può domare. È un male ribelle, piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, ma con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione, ma non deve essere così, fratelli miei, eccetera, eccetera. Una pagina che si adatta bene all'ottavo comandamento, la lingua, dire il falso, dire la menzogna. Dicevo prima, anticipavo il proverbio popolare, uccide più la lingua della spada, ed è proprio vero. Poi è molto vasta la gamma delle offese alla verità, e ce ne sono un po' anche di parecchio attuali, Comincia con la falsa testimonianza e lo spergiuro, dal numero 2476 in poi. Cos'è la falsa testimonianza e lo spergiuro? Un'affermazione contraria alla verità quando è fatta in pubblico, e questo riveste una gravità particolare. Fatta davanti a un tribunale diventa falsa testimonianza. Quando la si fa sotto giuramento diventa spergiuro. Simili modi di comportarsi contribuiscono sia alla condanna di un innocente come anche alla soluzione di un colpevole, oppure ad aggravare la pena in cui è corso l'accusato, compromettono gravemente l'esercizio della giustizia. Altra violazione è il non rispetto della reputazione delle persone attraverso tre modalità: il giudizio temerario, la maldicenza e la calunnia. Giudizio temerario è colui che anche solo in maniera tacita ammette, leggo dal catechismo, come vera, ma senza sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo. La maldicenza è colui che senza un motivo valido rivela i difetti e le mancanze altrui a persone che l'ignora. E lascia l'ignorante, perché devi dire a un terzo le cose brutte di un secondo. Se lui non le conosce, lascialo nella sua non conoscenza. Questa è la maldicenza. La calunnia, peggio ancora, avviene quando con affermazioni contrarie alla verità nuoce alla reputazione degli altri, dando occasione a giudizi erronei sul loro conto. Molto attuali, queste. Guardate i nostri mesi in Italia sui giornali. Altre modalità di offesa alla verità: la adulazione, la lusinga, la compiacenza. Dice: da bandire qualsiasi parola che per lusinga, adulazione o compiacenza incoraggio confermi altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. E se uno ruba, fa bene, va avanti e mo, cerca di non farti scoprire, vai avanti, no? Ecco la lusinga, no? La iattanza, la millanteria, uno che mette al centro se stesso, che esalta continuamente se stesso, no? Quindi ingrandisce le proprie cose, uno che appare, vuole apparire molto. La menzogna, questo ovviamente è una delle offese più gravi alla verità. Qui ci sono parecchi numeri del catechismo, ma leggo e commento i due numeri che mi sembrano più importanti. La menzogna è per suo numero 2485. La menzogna è una profanazione della parola, la cui funzione è di comunicare ad altri la verità conosciuta, il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e alla carità. Numero successivo. La menzogna, essendo una violazione della virtù della veracità, è un'autentica violenza fatta all'altro. Ecco, uccide più la lingua della spada, no? È una forma di violenza, perché lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio, di ogni decisione. Contiene in germe la menzogna la divisione degli spiriti e tutti i mali che questo genera. La menzogna è dannosa per ogni società, perché scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali. La nostra società sta vivendo il dramma di atteggiamenti calunniosi, menzogneri, maldicenti, eccetera, eccetera. Un particolare aspetto poi ancora dell'ottavo comandamento è quello non solo di non dire mai il falso, ma anche di sapere tacere quando è necessario. È il risvolto della medaglia. Non sempre si è obbligati a rivelare la verità. Vi ricordo una massima di Kant che mi capita di citare spesso, no? Tutto ciò che si dice deve essere vero, ma non tutto ciò che è vero è necessario dirlo. Ripeto, è una massima del filosofo Kant. Tutto ciò che io dico deve essere vero, ma non tutto ciò che è vero io sono obbligato a dirlo. Quindi bisogna anche sapere frenare la lingua e sapere in certi casi tacere. Numero 2488, il diritto alla comunicazione. Oggi noi giornalisti soprattutto invocano, vedete, la prima parte, tutto ciò che dicono deve essere vero. Quindi dicono, dobbiamo dire, ma non tutto quello che è vero lo si deve comunicare. Chi l'ha mai detto, no? Poi c'è un numero particolare sui mass media che vale la pena leggere integralmente. Dunque il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Ognuno deve conformare la propria vita al precetto dell'amore fraterno. Questo richiede, in situazioni concrete, che si vagli caso per caso se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda. È opportuno che dica sempre la verità? Certo, se parlo devo dire la verità, ma dicevo, bisogna anche a volte tacere per evitare il peggio. Numero successivo dice: la carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione. Il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, e qui ci siamo, il bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che opportuno non sia conosciuto, oppure per usare un linguaggio discreto. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione rigorosa. Nessuno è tenuto a manifestare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla. Pensate che i giornali oggi danno in pasto a tutti tutto, alla faccia della privacy. Scoop, la logica del mercato, no? Dover dire tutto. Dove va a finire il rispetto delle persone? Uno non ha più neanche, la frase paradossale, ma capite in che senso la dico, il diritto di sbagliare. Perché il suo diritto di sbagliare, che può essere sanato da un atto di riparazione, da un atto di conversione, no? Dal cambiamento della propria vita, ma se uno sbaglia una volta e il suo sbaglio viene gettato in pubblico, quello è all'agonia per tutta la vita. Ma scusatemi, ma non c'è un rimedio? Ma non si può tornare indietro da uno sbaglio? Ma non si può riparare uno sbaglio? Ma io devo eliminare una persona in nome di un comportamento negativo? Guardate che questa è un'uccisione, una forma di violenza, perché poi quando lo bollo come colui che ha fatto la tale azione malvagia e lo do in pasto al pubblico, quello ha ben da convertirsi e da riparare e da cercare di fare meglio. Quello porterà sempre purtroppo la macchia di ciò che ha fatto. Quindi capite che la discrezione diventa un'ancora di salvezza per la persona, perché in un modo o in un altro tutti sbagliamo, e allora bisogna che si sia anche nello sbaglio rispettosi della persona che, l'abbiamo detto tante volte, è sempre infinitamente più importante del suo comportamento. La persona ha una dignità che non ha il suo comportamento. Il comportamento è l'azione di un momento. La persona invece ha una dignità trascendente, si dice in buona filosofia antropologica. Quindi, famosa espressione di Paolo VI, no? Agli uomini delle Brigate Rosse, non li ha chiamati brigatisti, agli uomini, rimangono uomini. Purtroppo dalle Brigate Rosse, ma rimangono uomini, quindi la dignità umana è l'ultima che si perde e rimane anche quando purtroppo la si oltraggia. Però c'è sempre una distanza tra la persona e il comportamento, e se io sbatto in prima pagina il comportamento finisco per delegittimare la persona, e invece è in nome di questa distanza che io debbo anche essere discreto sul comportamento, perché la persona può sempre ritrattare o ritrarre o cambiare vita o riparare o correggersi. Allora la maldicenza o la pubblicizzazione di ogni verità anche dalla vita privata è davvero una forma di uccisione della persona. Caso Marazzo. Adesso dico il caso Marazzo perché mi è venuto in mente un caso che tutti conosciamo, no? Certamente dopo si dice ma chi riveste funzioni pubbliche eccetera eccetera, quindi qui entriamo poi in un'altra logica, ma la domanda vera è che sbagli anche grossi della vita privata, prima di buttarli in prima pagina bisogna un attimo pensarci, perché la persona a questo punto è finita. Il numero 2492 dice qualcosa sulle informazioni circa la vita privata delle persone e dice: ciascuno deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle persone. I responsabili della comunicazione devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del bene comune e il rispetto dei diritti personali. L'ingerenza della informazione nella vita privata di persone impegnate in un'attività politica o pubblica, ci siamo ai casi di oggi, lo ripeto, l'ingerenza dell'informazione nella vita privata di persone impegnate in un'attività politica o pubblica è da condannare nella misura in cui viola la loro intimità e la loro libertà. Non ci siamo però con l'Italia di oggi dove tutto viene buttato un po' in prima pagina, no? E quindi in nome del fatto che uno vive un incarico pubblico, allora anche la sua vita privata deve essere pubblicizzata, compreso ovviamente i suoi errori. Questo è legittimo? Stando al catechismo della Chiesa Cattolica, no. Un uomo pubblico lo devo giudicare per le sue azioni pubbliche, le azioni private vado dal confessore a farsele giudicare se sono azioni peccaminose, no? Dopo è evidente che se uno si fa trovare in una situazione scabrosa e questa situazione viene vista da diversi o da tanti, allora purtroppo non è più privata, diventa pubblica. Però fa scattare ogni volta, no, la pubblicizzazione di un comportamento, provoca quella giungla a cui siamo arrivati in Italia, per cui anche se poi non è vero, tu cominci a calunniare, no? Cominci a buttare fuori fotografie o testimoni che dicono il falso, qualcosa rimane e quella persona è delegittimata per sempre. Se tu vuoi far fuori l'avversario politico, comincia a mandare in giro calunnie, poi magari le correggi, ma non è vero, ma mi sono sbagliato, ma mi hanno passato carte false, però ormai quando il danno è fatto, chi lo ripara? Chi lo ripara? Il catechismo, e mi avvio a concludere, affronta anche la questione vera e propria dei mass media, dal numero 2493 seguenti. Catechismo, vedete, molto attuale quando dice: nella società moderna i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare importanza nella informazione, nella promozione culturale, nella formazione. Tale ruolo cresce in rapporto ai progressi tecnici, alla varietà delle notizie trasmesse, all'influenza esercitata sull'opinione pubblica. Poi ha due numeri tra i diversi, credo, rilevanti. I mezzi di comunicazione sociale, in particolare i mass media, quindi televisione, eccetera, possono generare una certa passività nei recettori, rendendoli consumatori poco vigili di messaggi o di spettacoli. Di fronte ai mass media, i fruitori si imporranno moderazione e disciplina. Si sentiranno in dovere di formarsi una coscienza illuminata e retta al fine di resistere più facilmente alle influenze meno oneste. Cioè, in altre parole, bisogna che il fruitore si attrezzi sempre più, si scafandri sempre più per evitare l'influenza molesta delle notizie negative. E questo è un problema educativo oggi notevole. Sulle persone, sui nostri ragazzi, no, che crescono in una società dove appunto i mezzi di comunicazione mandano fuori di tutto e producono, come qui si dice, una certa passività nei recettori, rendendoli consumatori poco vigili. Stiamo diventando, anche nei confronti di internet, eccetera, consumatori poco vigili, quindi che non hanno più il senso morale, e quindi c'è il pericolo davvero di essere un po' una spazzatura, no? Cestina della spazzatura dove entra di tutto. Proprio per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa hanno l'obbligo, nella diffusione dell'informazione, di servire la verità e di non offendere la carità. Si sforzeranno di rispettare la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle persone, evitando di cadere nella diffamazione. Le cose si dicono, ma purtroppo oggi siamo lontani mille miglia da queste posizioni. L'ultimo paragrafo del catechismo, sempre riguardante, è curioso perché mette dentro all'ottavo comandamento tutta la questione della bellezza e dell'arte. C'è un capitoletto curioso, modernissimo, tra l'altro, su questa tematica dell'arte, proprio perché anche l'arte è una modalità per esprimere la verità di Dio, dell'uomo, della natura, no? Quindi provate a dare un'occhiata così dentro di voi all'arte odierna, no? A un'arte decomposta, destrutturata, no? Che è segno della destrutturazione dell'uomo di oggi, Certi quadri, no? Certi dipinti dove hai il piede al posto della testa, no? La testa viene messa nella pancia. Ma quella è arte che dice la verità sull'uomo? O non dice lo scompiglio culturale dell'uomo di oggi? Punto di domanda. È veritiera nel senso che è la fotografia della cultura di oggi, in questo senso. Però poi ovviamente non basta documentare la cultura di oggi se non c'è, e qui il catechismo va oltre, cioè, se non c'è sempre l'aggancio alla verità. Ecco, l'aggancio alla verità è quella, la domanda: chi è la persona umana? E allora, più che vietare, qui fa una considerazione molto molto bella che mi permetto di leggere un po' alla fine di questa rapida carrellata. La verità, dice numero 2500, la verità è bella per se stessa. All'uomo dotato di intelligenza è necessaria la verità della parola, espressione della conoscenza della realtà creata e increata. Ma la verità può anche trovare altre forme di espressione umana, soprattutto quando si tratta di evocare ciò che essa comporta di indicibile, le profondità del cuore umano, le elevazioni dell'anima, il mistero di Dio, pensate alla letteratura, la pittura, la scultura, eccetera. Ancor prima di rivelarsi all'uomo mediante parole di verità, Dio si rivela a lui per mezzo del linguaggio della creazione, opera della sua parola. L'ordine e l'armonia del cosmo, che sia il bambino sia lo scienziato sanno scoprire, la grandezza e bellezza delle creature, che fanno conoscere, per analogia, il creatore. E quindi l'uomo creato d'immagine di Dio, eccetera, eccetera, no? Dice che l'arte poi diventa una forma di sapienza pratica che unisce intelligenza, abilità, ma per esprimere la verità di una realtà nel linguaggio accessibile o alla vista o all'udito, eccetera, eccetera. Quindi l'arte in tutte le sue componenti. E sono considerazioni molto attuali, proprio perché si può falsificare la realtà anche attraverso una letteratura e un'arte falsificante, come espressioni deformi, no? Dell'uomo che si avvicina alla realtà ma non ne coglie più la bellezza. E quindi, quante volte l'abbiamo detto, no? Che una delle caratteristiche dell'uomo di oggi è proprio che sembra amare più il brutto che il bello, prendete le messe sataniche, prendete l'attrattiva cimiteriale che sembra sedurre qualche gruppo giovanile anche della nostra Italia, no? La tenebra, il demonio, le messe sataniche, le messe nere, prendete anche, lo dico spesso anche questo, non so se condividete o meno, prendete i nostri ragazzi e le nostre ragazze così mal vestiti oggi. Io non riesco più a capire le ragazze in modo, ma anche i ragazzi, no? Mal vestiti, le scarpe, i pantaloni, la camicia, cioè c'è anche nel modo di vestire, mi sembra, si riporta una forma, un codice confusivo che parte dall'anima, no? Parte dal cuore, parte dal fatto che non si è più in grado di vedere, di amare ciò che è bello. Compresa anche, questo me lo diceva anche uno psicologo di Cremona, compresa la diffusione oggi della sporcizia tra gli adolescenti, Slava mia, si lavano meno di un tempo, cioè fa parte tutto di una, considerazione del proprio corpo, ma anche del corpo altrui, ma anche della realtà, no? Insomma, che viaggia verso il brutto, non verso il bello. Sono fenomeni interessanti anche questi qui del modo di vestire, del modo di atteggiarsi, no? Perché rivelano una concezione della vita, una concezione dei rapporti umani, no? Una concezione della realtà, insomma. E andrebbe fatta qualche riflessione, no? sul rapporto tra modo di vestire e modo di rapportarsi, che poi dal vestito va alla pulizia del corpo, dalla pulizia del corpo va al linguaggio. Altro segnale di oggi, no? Il linguaggio. Che non faccio tanto del moralismo qui, cioè, lasciamo lo stare il moralismo, no? Linguaggio sporco, la bestemmia, la volgarità. Parlo del fatto del linguaggio non solo osceno, ma rozzo, povero, brutto, quasi surreale ormai, no? Per cui anche le ragazze che usano indistintamente attributi maschili nel loro modo di parlare, no? Io qualche volta le sento, mi fermo sempre, si meraviglio, come lei, un prete, non deve dire queste cose? Tu sei una donna, non devi dire queste cose, che io dico le cose secondo natura, sei tu che vai contro la natura. Quando una ragazza dice non rompermi le palle, vai contro natura, e io le correggo, dovresti dire non rompermi le ovaie. Ma don Alberto, no, io sono secondo natura, sei tu che sbagli. Allora si meravigliano. Delle volte bisogna pure fermarsi e dire fermati, adesso ti scandalizzo apposta perché tu debba capire che il tuo è uno scandalo, non il mio. Il tuo. Cioè, linguaggio, abito, pulizia, e poi si potrebbe andare avanti. Modo di divertirsi, no? Lo sballo. Si potrebbe andare avanti. Ecco, sono tutti segnali, in fondo, che sono il segno di una falsificazione della realtà. Ecco, adesso mi fermo qui perché siamo già andati oltre anche stasera. Ecco, vedete come anche l'ottavo comandamento ci ha portato a, in fondo, a dire uno slogan: chi ama le cose con il loro nome, innamorati della verità della realtà e cerca di non mai deturpare la verità delle cose, a partire da Dio, dagli altri, da te stesso, dalla natura. Vivi conformemente alla verità, potremmo con uno slogan chiuderla qui, no? Vivi conformemente alla verità, e se ti allontani dalla verità, falsificandola, finisci poi con gli effetti che sono poi concreti, e sono i vari ambiti, i vari casi che abbiamo citato stasera, in parte dal catechismo, in parte dall'ultima riflessione che facevo sui ragazzi di oggi, ma non perché, per carità, abbiano sempre colpi i ragazzi di oggi, ma perché sono segnali che sono espressivi della fase culturale che stiamo vivendo nella situazione attuale. Bene, se c'è come sempre qualche riflessione, qualche domanda, qualche chiarimento, abbiamo pochi minuti. Datelo alla Giuseppina, perché così anche quelli che sono per radio possono sentire. Se volete, anche, è già anche conclusiva, se vogliamo, perché ormai siamo alla fine.
Ecco, secondo quello che hai detto stasera, diciamo che per me è fondamentale il concetto che dovremmo radicare, che la verità è Dio. Quindi la verità è una persona. Perciò tutto quello che va a contrastare la verità non va a contrastare una cosa qualsiasi, ma va in contrasto con Dio. Quindi se io vivo la verità, la vivo un po' dappertutto, come se la verità fosse un qualcosa, che ne so io, di impalpabile da cercare, quindi per me è fondamentale che noi radichiamo, perlomeno noi cristiani, radichiamo in noi il concetto che Dio è la verità, che la verità è una persona e quindi il comportamento secondo verità è un comportamento conforme a Dio. Secondo me non è sempre così chiaro, ecco, questo concetto. Cioè, quando si parla di verità sembra che si parli di qualcosa di astratto. E perciò, secondo me, la consapevolezza di questo fondamentale, no? Per chiamarlo, di questo concetto fondamentale, certo, è alquanto opportuno, ecco, specialmente per noi cristiani, perché adesso mi rifacevo un attimo prima all'arte, al quadro di oggi, che rappresenta un po' la confusione, cioè lo stato d'animo dell'uomo di oggi, no? E allora dice Renzo, sì, in quel senso lì è verità, no, però non la dobbiamo confondere. La verità è una cosa, quello lì è una rappresentazione
di ciò che esiste,
che non è la verità. Certo. Ecco, per cui su questo nome così,
è una fotografia vera della non verità.
Eccola.
È una fotografia vera della non verità, quindi in questo senso. Verità nel senso che è fedele a ritrarre il fenomeno di oggi.
Esatto.
Ma dire che il fenomeno di oggi è la verità è certamente un passo molto molto più ampio. Poi concordo dicendo che la verità, lo dicevo prima, guai a ridurla a un'idea o a una formula astratta, la verità, no? Perché c'è il pericolo di dire no, la verità, allora dimmi cos'è la frasettina. No, la verità è una persona. Per noi cristiani deve essere chiaro, una persona che poi si è fatta carne, perché l'ha detto Gesù nel Vangelo, è io sono la verità, no? E quando, ripeto, Gesù dice questa espressione, per noi cristiani dovrebbe essere fonte di consolazione questa, sapere che una persona, quindi tutto ciò che lui ha detto e tutto ciò che lui ha fatto è la verità. Per noi dipana un sacco di questioni che nella nostra vita spesso non sono lì. Chi non è cristiano ha questa incertezza continua, non ripeto, è bene, è male, ma secondo me, secondo te. Quindi l'opinionismo che è diffuso oggi è un altro indice della perdita del senso di Dio, perché se ci fosse il senso di Dio, l'opinione è legittima laddove la opinione ha un suo spazio. Se mettere il quadro lì o metterlo dall'altra parte, questo fa parte della legittimità delle opinioni, per cui io ho un'opinione diversa dalla tua, ma ripeto, sulle cose fondamentali, sui famosi valori non negoziabili, non ci dovrebbero essere opinioni, tantomeno tra i cristiani, ma quando i nostri papi usano l'espressione valori non negoziabili non intendono rivolgersi solo ai cristiani, parlano delle verità naturali che Dio ha scritto nel DNA naturale. Ecco i valori non negoziabili che sono la vita, la morte, la famiglia, il matrimonio tra un uomo e una donna. Questi non sono valori prettamente cristiani, sono valori naturali, come del resto tutti i 10 comandamenti sono anche, possono essere letti come la sintesi del codice dell'umanità, non solo dei cristiani, ma di ogni uomo, perché ogni uomo. Capacità di distinguere il bene dal male, quanto è uomo, la deve avere, anche se non crede in Dio. Però la coscienza morale è il riflesso che c'è nella vita di ogni uomo del Creatore. Per cui noi, poi cristiani, diciamo che il fondamento della coscienza morale non può che essere Dio. Chi ha dato all'uomo la capacità di distinguere il bene dal male? Lui. O me la dà il Parlamento, o me la danno i giornali, o me la costruisco io, anno per anno, magari contraddicendomi, sarebbe un caos una società. È lo stesso diritto positivo, l'abbiamo detto tante volte, no? Che oggi sbanda così facilmente, è un altro segno oggi, per la prima volta nel corso dell'umanità, i parlamenti si arrogano di dettare legge laddove un tempo ci si fermava, perché si riconosceva un diritto naturale, la legge positiva veniva approvata soltanto se era una applicazione e una incarnazione e un'attualizzazione nel tempo e nel luogo della legge naturale. Oggi invece abbiamo i parlamenti e l'attività legislativa che ha abbandonato l'idea di legge naturale, si va a suon di maggioranze, per cui si arriva anche a dire che l'aborto è un bene, che l'eutanasia, basta che diventi legge dello Stato e diventa automaticamente bene. Noi cristiani abbiamo almeno questa capacità critica, che San Pietro negli Atti degli Apostoli stigmatizza con quell'espressione fondamentale: meglio obbedire a Dio che agli uomini. Meglio obbedire a Dio che agli uomini, anche quando obbedire agli uomini può essere pericoloso. O obbedire a Dio può essere pericoloso per gli uomini, quindi ti mettono in croce. Vabbè, ma Gesù è venuto a rendere testimonianza alla verità, e noi apprezziamo nel corso della storia quelle persone che hanno saputo anche affrontare il martirio pur di non cedere alla propria coscienza. San Tommaso Moro, ad esempio, Lord Cancelliere, no? Patrono dei politici, patrono un po' dimenticato dei politici, ma il Papa lo ha fatto patrono dei politici, perché tra la legge del Regno Britannico e la legge di Dio, Tommaso Moro ha scelto la legge di Dio. L'hanno fatto fuori, bene, ma lui ha detto: meglio obbedire a Dio che agli uomini. I martiri sono i testimoni principali della, lo dicevamo prima, della esigenza che ha la verità. E bisogna saper morire per la verità. Ma non per la verità astratta, ma una verità che Dio ha scolpito nel cuore dell'uomo. Guardate tutti i casi, no? Oggi li stiamo rivedendo in questa epoca, in queste settimane, no? L'altra settimana c'era l'olocausto ebraico, ieri l'altro c'erano le foibe, eccetera, cioè esempi di martirio anche civile, ma nobile, l'abbiamo sempre, e noi ci inchiniamo davanti ai martiri di ogni colore. Dopo c'è una strana cultura per cui in realtà poi andiamo dietro al verso del legno, però poi esaltiamo i martiri e riconosciamo nelle persone che hanno saputo rinunciare perfino alla vita pur di non tradire i valori supremi della coscienza, riconosciamo in quelle persone degli esseri quasi eroici, superiori, ma allora vuol dire che quella è la strada. Non l'andare dietro al verso del legno per avere l'immunità. Questa è tranquillità, questa è vita comoda, questa è pavidità, questa è viltà anche. Chiamiamo le cose col loro nome, questo è viltà, viltà, va bene?
Una brevissima riflessione, mi piaceva accostare la verità alla carità, no? Proprio l'hai accennato anche prima, nel senso che noi dobbiamo essere paladini della verità come cristiani, dobbiamo sempre agire secondo verità, però ci sono dei momenti in cui si può anche non dire la verità se va contro le persone alle quali ci rivolgiamo. Qui interviene la gesta di carità, insomma, di amore verso gli altri. Deve essere il nostro intervento una promozione dell'altro e non un annullamento oppure un'offesa per l'altro. Tra l'altro abbiamo anche degli esempi molto illustri di silenzi che sono andati molto di moda negli ultimi tempi, come Paolo Chiesimo. È una riflessione che volevo proprio così accennare per dire che è vero che noi dobbiamo sostenere in ogni modo la verità, però dobbiamo sempre avere presente questa virtù, che è principale, insomma, della carità, una virtù che è destinata ad accompagnarci non solo in questa vita, ma anche nell'altra.
Condividiamo, perché sono due principi, sono due facce in fondo della stessa medaglia, verità e carità, no? Vedo, Angela, l'indifferenza è l'anticamera del cinismo, poi, eh? E il cinismo è un atteggiamento pessimo che è diffuso un po', c'è un po' di cinismo nella cultura di oggi, no? Per cui non c'è più, ecco, questo obbligo di ricercare la verità, oggi è venuto meno, C'è il diritto di avere, dicevamo, la propria opinione, ma non il dovere, non si predica più il dovere di mettiti alla ricerca della verità. Tu come uomo, come persona umana, sei moralmente obbligato a ricercare la verità, quindi non rimanere fermo, no? Non rimanere indifferente. Certo, l'indifferenza è l'atteggiamento più disumano, in fondo, vuol dire che uno rinuncia a camminare, uno rinuncia a vivere, uno muore. L'indifferenza è una forma di morte, in fondo, no? Come la maldicenza o la calunnia è una forma di violenza, di uccisione, così l'indifferenza è in fondo una forma di morte. L'indifferente è un morto che cammina, e quindi questo fa venir meno la dignità della persona umana. Ecco perché il Catechismo dice con molta chiarezza, no, che c'è il dovere di ricercare la verità, cioè un dovere proprio morale, cioè la persona umana è moralmente obbligata a ricercare la verità. Questo oggi è... non è detto e non passa questo concetto, questa idea, no? Proprio perché è venuto meno la parte fondamentale, cioè non esistendo più la verità, cosa vuoi metterti a cercare cosa? Cerca di galleggiare nella vita, cerca di galleggiare perché non, la verità non c'è, quindi è inutile mettersi in cammino per ricercarla. Ed è veramente una degli atteggiamenti, un altro atteggiamento della nostra cultura, di un Occidente che è stanco, no? E l'Occidente è stanco oggi, ha camminato per secoli e per millenni e ha anche corso oggi in una fase di stanchezza, anche di tipo veritativo, no? Di ricerca. Quindi dopo aver vissuto un glorioso passato, oggi è come una vecchia marchesa che ormai ha scialacquato tutti i suoi beni e si vede piena di rughe, vicina alla morte, ma sembra a volte così l'Europa di oggi, eh? Sembra un'Europa che è stanca di vivere e non ha più nulla da dire perché rinnega le sue radici, il suo passato, e rinnega la sua storia, quello che Ratzinger chiama, no, l'odio di sé, che sul piano psichiatrico è una delle malattie peggiori, no? Sul piano personale, quando uno perde la famosa autostima, che è in calo anche questo nei giovani di oggi, no? La perdita dell'autostima è una grave forma di malattia, la sta perdendo anche la società europea, la perdita dell'autostima, che è la perdita della propria storia, delle proprie radici, no? Quindi non sappiamo più chi siamo, e davanti a culture forti che ci vengono in casa, noi non sappiamo più chi siamo. Quindi io dico sempre, no, che i musulmani o altre persone di altre religioni dovrebbero svegliare l'europeo e chiedere: ma tu chi sei? Tu uomo europeo, chi sei? Perché l'europeo, in nome tante volte del giusto rispetto dell'altro, dell'accoglienza dell'altro, che sono valori splendidi, ma l'accoglienza presuppone che io, accogliendoti, ti dia qualcosa. Perché se sono nudo, che accoglienza ti faccio? E l'accoglienza non è solo un letto, un lavoro e un pane, per carità, accogliamoli pure così gli stranieri, ma l'accoglienza è anche: ti dico qual è la mia storia, qual è la mia convinzione, no? Qual è il mio patrimonio sapienziale? E caspita, gli stranieri, almeno certi, non tutti, anche qui non facciamoci illusioni, no? Però ce l'hanno. È l'uomo europeo che in nome dell'accoglienza non dà più, ma semplicemente apre le porte alla convivenza di tutti. Ma la convivenza di tutti non significa convivenza di tutto, compreso il nulla. Quindi l'indifferenza è a volte il nulla che noi offriamo, e allora non c'è più neanche dialogo. Il dialogo è un bellissimo atteggiamento se c'è un interscambio, ma se c'è soltanto uno scambio unilaterale, il dialogo diventa una forma di resa davanti a chi è più forte. Ecco che chi ha oggi le identità più forti rischia di prevalere. Quindi io da anni lo sto dicendo, il vero pericolo, ma non sono i musulmani in casa nostra, il vero pericolo sono i cristiani che hanno smesso di essere tali. Se i cristiani fossero cristiani, ma vengono pure i musulmani, i buddisti, ma per carità, una vera società multireligiosa è fatta di identità convinte. Ma se il multiculturalismo viaggia verso l'indifferentismo religioso, soprattutto da parte degli europei, è evidente che gli asiatici e gli africani, arrivando in Europa, hanno una cultura non solo religiosa ma anche umana, no, più forte della nostra. Noi siamo nudi alla meta, quindi non diamo più nulla, non siamo più nulla. Questo è l'Europa, il dramma dell'Europa di oggi, no? Bene, ringrazio, terminiamo così. La Quaresima ci offre 4 lunedì, a partire dal lunedì 22, 4 figure di preti, la faremo come l'anno scorso, un'iniziativa zonale. Mi sembra anche bello, opportuno, conoscere più da vicino, nell'anno sacerdotale, 4 figure di preti lombardi, 3 dei quali proprio cremonesi, addirittura Mantovan, Casalaschi, cremonesi, perché sono preti di casa nostra, no? Don Mazzolari, Don Giacinto Bianchi e Don Vincenzo Grossi, oltre a Don Carlo Gnocchi. Bene, l'anno prossimo vedremo se ci saremo, cosa faremo. Catechismo c'è, quindi il tomo c'è, o si va avanti, perché ci sono tanti altri argomenti, ma vedremo l'estate che cosa matura. Se qualcuno di voi poi ha qualche idea di tematiche da trattare, me lo dica durante l'estate. Va bene, siate anche voi a stimolare il vostro parroco, il quale, ripeto, è stufo di stimolare, ma comincia a desiderare di essere stimolato.